Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Se tu sei un figlio di Dio, e se non sei un figlio di Dio, se tu sei un figlio di Dio, nonostante l'opera di Dio in te, tu continui a peccare. Certamente c'è una differenza fra camminare nel peccato e cadere nel peccato. Camminare quando non vuoi lasciare, tu hai un peccato e non vuoi lasciare quel peccato. Ti giustifichi, lo ignori, però non vuoi lasciarlo. E Primo Giovanni dice che se uno dice di conoscerlo e per modo di dire cammina nel peccato, dice è bugiardo e non l'ha conosciuto, dice ma no, ma io sono credente, solo che, non dire solo che. Se tu ti trovi in quelle condizioni, grida a Dio e scappa via da quel peccato a Cristo confessandolo. Però un vero credente cade. La santificazione è crescere al punto che cadiamo sempre meno, perché quando confessiamo veramente il peccato, Dio non solo ci perdona, ma fedele e giusto non solo a perdonarci, ma anche da purificarci. E quindi che vuol dire? Che arriviamo a non solo continuare volta dopo, ma io cado ancora. Ok, spesso a quel punto ci sono peccati di fondo che non stai confessando. Come l'uomo che ruba, Signore non voglio essere un ladro, però non confessa mai il peccato di cercare la soddisfazione nelle ricchezze. Quindi confessa il rubare, ma non confessa l'idolatria di amare le cose materiali. E se smettessi a rubare e cominci a lavorare due lavori, trascurando la famiglia e la chiesa per avere più soldi, ha lo stesso peccato. Non ruba, ma ancora ha l'idolatria. Quindi quando continuiamo a cadere volta dopo volta, di solito è perché c'è qualcosa che non stiamo confessando. E questo è buono sapere. Però la santificazione è che Dio ci perdona e ci purifica. È come la cipolla che ha tanti strati. All'inizio della salvezza stai riconoscendo peccati abbastanza fondamentali, basilari, e grazie a Dio man mano non li fai più, ma poi riconosci così più di carattere dentro il cuore. Allora, quando un vero credente pecca, lo Spirito Santo li fa vedere il suo peccato. Non vuol dire che sempre lo riconosce, perché forse non vuole, ma lo Spirito Santo fa vedere. E ho scritto giù tre modi che lo Spirito Santo ci fa vedere i nostri peccati. Il primo è tramite la parola di Dio, in modo diretto. La mia lettura, un insegnamento, un sermone, un studio che sto ascoltando, viene a Signore, quello faccio io, quello è il mio peccato. Quindi la parola di Dio, o mentre leggo o mentre la sento. Ok? E la parola di Dio è veramente una luce, è una lampada sul nostro sentiero, una luce per i piedi. E quindi, che importante, quanto è importante perciò, quando leggiamo la parola, non è per conoscere di più la Bibbia. Non è lo scopo. Lo scopo è di conoscere più Dio. Lo scopo non è di conoscere la Bibbia, lo scopo è di conoscere Dio. E un frutto di quello è conoscere più il nostro peccato. Se vedo la santità di Dio, i miei peccati vengono messi in rilievo. E se non sto vedendo i peccati, magari io sto avendo una conoscenza intellettuale della Bibbia, di Dio, della dottrina. Magari io riesco a fare condivisioni in chiesa dottrinalmente precise. ma non capiscono il mio cuore e probabilmente non capiscono il cuore degli altri. Sono dottrine aride. Che allora la Bibbia qui insegna questo e la mia condivisione è una descrizione di quello che è una verità, ma non mi ha colpito. No, le verità dovrebbero colpirci e se ci colpiscono vedremo tanti peccati. Quindi quando leggiamo, quando ascoltiamo insegnamenti, volevo capire quella dottrina. Mi ricordo una volta uno ha chiesto, io voglio capire la differenza fra gli olocausti e i sacrifici di un altro tipo, bruciate. Allora, è buono, ma infatti questa persona mi faceva spesso domande, nessuna delle quali faceva mai vedere nessun peccato. Erano sempre domande astratte sulla Bibbia, no? Ma qual è la differenza fra questo e quello? Ok, bene, cerco di spiegare, ma non faceva veramente mai vedere più di Dio, più di se stesso. Io voglio leggere per conoscere più Dio. Quindi Dio ci fa vedere il peccato tramite la Bibbia. Un secondo modo che Dio ci fa vedere più del peccato è tramite la coscienza. Dio ha dato a tutti una coscienza, anche non credenti. La coscienza non è perfetta, non ci fa vedere tutto, ma può essere un grande aiuto. Vi leggo alcuni versetti, ce ne sono tanti che parlano della coscienza. Atti 23:1. Paolo, fissati gli occhi sul Sinedrio, disse: fratelli, fino a questo giorno io mi sono comportato davanti a Dio in perfetta buona coscienza. Allora, sta dicendo che non avevo mai peccato? No. Ma quando ha peccato, ha subito confessato. Quindi la coscienza era pulita. Perché quando cadeva, confessava. Quindi la coscienza era pulita. In 1 Timoteo 1:5, esortando Timoteo, ora il fine del comandamento è l'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede non finta. Il vero amore viene da un cuore puro, quindi un cuore che non serba peccato. Quando cade, confessa. Allora, scusate, ci sono peccati, rubare, adulterio, uccidere, odiare, ma ci sono peccati carnali molto meno visibili. C'è un libro, Peccati rispettabili, da Bridges, che parla di peccati che vengono accettati fra credenti, non ne parliamo. E abbiamo parlato qui, se io manco visione, che vuol dire non voglio fare troppo che è pesante per andare nella direzione giusta, con me, con i figli, con la chiesa, quello che sia. Allora, quello è un peccato, ma non è visibile. Non è come scattare con ira, quello è visibile. Ma essere preso con oggi? Ho parlato con un fratello in questi giorni, chiedendo a lui di valutare, di prendere un impegno nei miei confronti, grande, e di fare parte del consiglio direttivo. E ho detto, allora attenzione, ci incontriamo una volta all'anno, però questo impegno vorrebbe dire che ci sentiamo ogni mese a una lunga chiamata. Quindi richiede un impegno di tempo e io so che questo fratello è pieno zeppo, ok? È un uomo pieno, è un anziano nella chiesa, lavora in proprio, che vuol dire non ha orario, e poi ha situazioni con i figli, una figlia con grossi problemi, grossi di salute, che ha 3 figli e loro, i genitori di lei, lui e sua moglie, aiutano tantissimo la figlia, perché lei è più o meno cieca, no? E ha altri problemi di salute. Quindi è un uomo mega impegnato. E la sua risposta a me, quando ha detto, allora, se tu vuoi valutare questo, devi sapere che richiede molto tempo. Quindi se dici, ma non ho tempo, ho detto, Marco, non posso tenere conto del tempo. Lui è mega impegnato. Se è da Dio, devo prendere il tempo. Questa è la sua risposta a me. Allora, lui è un uomo che non ha hobby, non ha tempo. Non ha tempo per sé. La figlia è messa male, ok? Le conosco. Cioè, ha avuto problemi da più di 20 anni, adesso, da quando era bambina. E ormai è cieca completamente, l'altro occhio è 90% cieca, cercando di crescere i figli, scuola in casa, non può neanche vedere per fare i mestieri di casa, quindi i genitori di lei, lui, devono fare molto, oltre al lavoro, oltre ad essere un anziano coinvolto nella chiesa, di 300-400 persone. E lui ha detto, Marco, no, non tengo conto del tempo, non valuto se ho il tempo, se questo era Dio, prenderò il tempo. Allora, ho detto, questo è un esempio. Questo è un esempio. Quindi, parlando in 1 Timoteo 3 delle qualifiche di diaconi, Paolo dice 3, 8 e 9, similmente i diaconi siano dignitosi, non topi nel parlare, non dediti a molto vino, non avidi di illeciti guadagni e ritengono il mistero della fede in una coscienza pura. Una coscienza pura, dove io confesso i miei peccati. Non è che non cado mai, ma quando cado li confesso subito, completamente, senza scuse. In Ebrei 13:18, pregate per noi, perché crediamo di avere una buona coscienza, desiderando di comportarci rettamente in ogni cosa. Rettamente in ogni cosa, per avere una buona coscienza. In ogni cosa. In 1 Pietro 3:15-16, anzi, santificate il Signore Dio nei vostri cuori e siate sempre pronti a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domandi spiegazione della speranza che è in voi con mansuetudine e timore, avendo una buona coscienza, affinché quando vi accusano di essere dei malfattori, vengono svergognati coloro che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. Camminate in modo di avere una buona coscienza, in modo che qualunque accusa cada a terra, perché in nulla possono accusarvi. Ma io non sono perfetto. Se tu confessi subito i tuoi peccati, anche ai non credenti nella tua vita, non avranno accuse contro di te. Allora, Dio ci ha dato una coscienza che ci aiuta a vedere il nostro peccato. Non è sufficiente, non sempre vediamo tutto e possiamo far addormentare la nostra coscienza. Quindi non è in sé sufficiente, ma può essere un mega aiuto. Perciò, quando la tua coscienza ti parla, ascoltala. Non andare contro la coscienza. Sai, non so se questo è il caso o no. E allora a quel punto cosa fai? Non farlo. Non farlo. Questo è importante. Il terzo modo che lo Spirito Santo ci parla è tramite gli altri. Tramite altre persone. La Bibbia parla di questo molto. Per esempio leggo Romani 15:14. Ora, fratelli miei, io stesso sono persuaso a vostro riguardo che anche voi siete pieni di bontà, ripieni di ogni conoscenza, capaci anche di ammonirvi gli uni gli altri. Paolo parla che questi credenti camminavano bene, quindi erano capaci di ammonirsi gli uni gli altri. Questo è il piano di Dio, che ci aiutiamo a vedere il peccato. In Colossesi 3:16 conosciamo questo. La parola di Cristo abita in voi copiosamente, in ogni sapienza, istruendovi e esortandovi gli uni gli altri, con salmi, inni e cantici spirituali, cantando con grazia nei vostri cuori al Signore. Riempiti con la verità di Dio, e così istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. 1 Tessalonicesi 5:14. Ora, fratelli, vi esortiamo ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli e ad essere pazienti verso tutti. Ammonire i disordinati, cosa vuol dire disordinato? Vuol dire non camminare secondo la parola di Dio. Dio ci dà una chiara ordine come vivere e se non facciamo quello, e attenzione, non è solo non commettere adulterio, non rubare, non mentire, certo, ma vuol dire uomini, mariti, amate le vostre mogli come Cristo ama la Chiesa. Donne, siate sottomesse ai vostri mariti. Genitori, allevate i vostri figli nell'istruzione, ammonimento, disciplina del Signore. Quindi, non è solo non rubare, non mentire, ma comprendi tutto questo. E quindi abbiamo bisogno di ammonire i disordinati. Uno che ignora certi comandamenti, non per ribellione aperta. Può essere, ma può essere solo che è presa e non ci pensa, è disordinata. Cioè, quello è disordinata. Disordinata non vuol dire necessariamente ribellione. Vuol dire però che non sto camminando in modo ordinato secondo che Dio mi insegna. Poi, Ebrei 10, 24, 25. E consideriamo gli uni gli altri per incitarci ad amore e a buone opere. Non abbandonando il radunarsi assieme di noi, come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete approssimarsi il giorno. Abbiamo bisogno di incitarci, ricordate la parola che vuol dire un bastone puntato che tu dai una colpa da dietro, ok? E poi esortandoci a vicenda. Abbiamo bisogno di essere nella vita gli uni degli altri. Quindi, lo Spirito Santo ci parla tramite la parola, tramite la coscienza e molto spesso tramite altre persone. Però non vogliamo sempre ascoltare. Allora, è facile non ascoltare la parola. Leggo e quello che dice a me del mio peccato non vedo. Sento un sermone e dico, io conosco gente che fa quello e non vedo me stesso. Oppure, lui sbaglia quello che è dentro di me. Posso far tacere la coscienza, appunto che non mi affligge più. Ma gli altri che vengono proprio per ammonirmi, per parlarmi in modo chiaro del mio peccato, è facile far tacere la coscienza. È facile ignorare nella mia testa la parola, ma altre persone? Allora, i proverbi ci descrivono due modi in cui possiamo rispondere quando qualcuno ci parla dei nostri peccati o di un peccato. Proverbi 9:8. Non riprendere lo schernitore perché ti odierà. Riprendi il saggio ed egli ti amerà. Cos'è forte? Lui dice, lo schernitore, se tu parli con lui del suo peccato, ti odierà. Ti odierà. Ma io non odio. Ti arrabbi? Ti agiti? Quando qualcuno ti parla del tuo peccato? Ma non è così, tu mi vedi sempre male. Cioè, come, o che lo dici, che ce lo pensi? Come rispondi al tuo cuore quando qualcuno ti parla del male? Cerca di scappare, di andare sul controattacco, ti agiti, ti senti, ma no, sempre mi vede male. Cosa pensi quando qualcuno ti parla del tuo peccato? Il saggio ama chi lo riprende. Vi assicuro, ricevere riprensione non è mai piacevole. Allora, visto che è doloroso, ed è doloroso, perché il saggio ti ama quando lo riprende? Visto che è doloroso. È doloroso, perché ti ama? Che sorriso. Perché? Perché vuole più di Cristo. Vuole più di Cristo. E sa che il peccato lo ostacola da Cristo. E perciò quando tu gli parli, per quanto è doloroso, dice: Signore, grazie, non avevo visto questo, o ero indurito, non dipende. Grazie, Signore, ancora hai mostrato misericordia, che mi mostri che posso vedere e abbandonare questo peccato per avere più di te. E ti ama. Allora, Proverbi 19:25 dice: percuoti lo schernitore e il semplice diventerà accorto. Riprendi chi ha intendimento e acquisterà conoscenza. Allora, nel primo brano avevo detto di non riprendere lo schernitore che ti odierà. Dice qui: percuoti gli schernitori. Che vuol dire? Sai, fratello, forse quello nella tua vita, sai, forse non va tanto bene. Sembrano parole di percuotere? No. Cioè, percuotere è duro. Non vuol dire orgoglio, non vuol dire cattiveria, ma vuol dire senza mezzi termini. E qui dice: non abbandonare lo schernitore, cerca di aiutarlo. Cerca di aiutarlo a vedere il suo peccato, perché può diventare accorto, può prendere saggezza. Hai ragione, che stolto che sono stato. Allora, tu sei un saggio? Tu ami la riprensione? Tu ami chi ti riprende? Dice proprio: riprendi il saggio ed egli ti amerà. Tu sei un saggio? Tu ami chi ti parla del tuo peccato? Ho parlato con un caro fratello in America e mi diceva: sai, non è la nostra cultura, mica solo in America, non è la nostra cultura di parlare gli uni con gli altri del peccato. Non siamo abituati a quello. Questo fratello, siamo amici da più di 35 anni, e lui diceva: tu sei l'unica persona nella mia vita che da 40 anni mi ha mai parlato di peccato. Nessuno mi ha mai parlato di peccato. È un uomo che cammina bene, è un anziano di chiesa, però non è mica l'unico. Abbiamo tutti i peccati. Ha detto: nessuno in 40 anni mi ha mai parlato di peccato. Tu sei l'unico. E mi spezzo il cuore. Perché sono l'unico? Dovremmo amarci abbastanza? E non è la cultura. Certamente, se uno mi parla del peccato e reagisco forte, quanto è facile per quella persona di tornare a parlarmi del peccato un'altra volta? E se dopo 2 o 3 volte che tentano, li morde la testa ogni volta, alla fine cosa tendono a fare? Va bene, ti lasciano il tuo peccato. Cosa vuol dire in realtà quando non vogliamo ricevere la riprensione, non vogliamo vedere, non vogliamo valutarci, vogliamo rifiutare? Gesù dice, Giovanni 7:7, il mondo non può odiare voi, voi farisei, voi falsi, ma odia me perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Il voi falsi credenti, il mondo non vi odia perché fate parte, ma odia me perché io testimonio, io parlo dei loro peccati. E per questo mi odiano, dice Gesù. Tu odi a vedere i tuoi peccati? Che ti pesa tanto? Ma non è vero, perché lui solo mi vede male, lei solo mi vede male. Cos'è la tua reazione quando uno ti parla? Oppure nessuno ti parla dei tuoi peccati, perché conoscono come reagisci, e perciò è più facile solo lasciarti. Notiamo il cuore di chi odia la riprensione in Proverbi 1:24-29. La saggezza qui parla, che è Dio. Poiché ho chiamato e voi avete rifiutato, ho steso la mia mano e nessuno vi ha fatto attenzione. Anzi, avete respinto ogni mio consiglio e non avete accettato la mia correzione. anch'io riderò della vostra sventura. Mi farò beffe quando verrà ciò che temete. Quando ciò che temete verrà come una tempesta e la vostra sventura arriverà come un uragano, quando verranno su di voi l'avversità e l'angoscia. Allora essi grideranno a me, ma io non risponderò. Mi cercheranno con premura, ma non mi troveranno, poiché hanno odiato la conoscenza e non hanno scelto il timore dell'Eterno. Orribile, terribile, spaventevole. Cosa dice Dio qua? Quando non accettiamo la correzione, quando respingiamo la correzione da Dio, che ci manda dalla parola, tramite la conoscenza e tramite le persone, quando respingiamo la correzione di Dio, cosa dice Dio? Quando mi chiameranno, signori, 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 non risponderò. Aiutami, salvami. No. 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 Perché non mi volete. Io sono santo. Se volete me, dovete abbandonare i vostri peccati. Volete il mio aiuto, non volete me. Io do più che aiuto a chi vuole me. Ma per avere me dovete vedere e ravvedervi dei vostri peccati. Quanto è grave non accettare la correzione. Rifiutare la correzione, la riprensione, ci porta molto lontani da Dio. Prima di tutto, cosa vuol dire per la coscienza? Diventa insensibile, non senti più quasi niente. Cosa vuol dire per come leggiamo la parola? Non vediamo tutto quello che Dio dice. Noi leggiamo, leggiamo, portiamo le nostre belle condivisioni, ma non tocca il nostro cuore. E poi crea un muro con chiunque cerca di parlarci del nostro peccato, ma non è quello il peggio. Crea un muro con Dio. Crea un muro con Dio. Proverbi 5 sta esortando il figlio, il padre, esortando il suo figlio di non andare dalla donna adultera. Ok? Il contesto è quello. Però il principio qui vale per qualunque peccato. Quindi il contesto è quello. Ma voglio notare dove finisce la vita. Voglio dire quello ancora. Per i giovani, voglio notare dove finisce la vita di uno che non ascolta la correzione che Dio ci manda in vari modi. Quando uno disprezza la correzione, uffa, sempre parlo così, io so quello che dirà, ma non, ormai non dico niente. Cioè, quando noi non ascoltiamo di cuore la correzione, dove finirà la vita? Terreno, poi peggio ancora, eternamente. Leggo Proverbi 5 da 7 a 13. Perciò ora, figli miei, ascoltatemi e non allontanatevi dalle parole della mia bocca. Tieni lontano da lei la tua via e non avvicinarti alla porta della sua casa per non dare ad altri il tuo vigore e i tuoi anni ad uno senza pietà. Perché gli estranei non si saziano dei tuoi beni e le tue fatiche non vadano in casa di uno straniero e non gema quando verrà la tua fine, quando la tua carne e il tuo corpo saranno consumati e debba dire come mai ho odiato l'ammaestramento e il mio cuore ha disprezzato la correzione. Non ho ascoltato la voce di quelli che mi ammaestravano e non ho prestato orecchio a quelli che mi insegnavano. Avete sentito la disperazione? Dice, figlio mio, se tu non ascolti la correzione, che vuol dire umiliarti e cambiare via, tu arriverai a gridare con grande rimpianto perché non ho ascoltato. Ed è vero, ed è vero. Rifiutare la riprensione rovina la vita. E se va avanti rovina l'eternità. Cosa vuol dire in fin dei conti, rifiutare la correzione. A volte non vogliamo vedere quanto è brutto, ma cosa vuol dire? Giovanni 3, trovate Giovanni 3. Giovanni capitolo 3, dal versetto 19 a 21. Questo è quello che è la realtà e spaventa quando noi rifiutiamo la riprensione. Ora il giudizio è questo. La luce è venuta al mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti, chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Cosa dice? La luce, Gesù Cristo, viene nel mondo per rendere visibile il peccato, perché c'è perdono. Ma se io non voglio lasciare il peccato, da chi mi sto allontanando? Da Cristo. Infatti qui mi spaventa, ma dice odia la luce. Odia la luce. La luce si risplende e mostra i miei peccati, ma non voglio riconoscere, non voglio abbandonare i miei peccati, quindi mi allontano dalla luce. La luce che è Cristo mi dà fastidio, lo Spirito Santo mi parla, anche tramite qualcuno che viene, senti Marco, voglio parlarti di un peccato, vanno sulle barriere, non voglio sentire, ma no, ma non è vero, ma tu hai capito male, io non voglio vedere. Ma chi sto rifiutando veramente? La persona è solo una portavoce. La persona è solo una portavoce. Sto rifiutando Gesù Cristo. Affettivamente, la luce di Cristo sempre ci fa vedere i nostri peccati. Perché? Perché ci ama. E vuole restare in comunione con noi, ma Cristo è il Santo di Dio. E la luce non ha comunione con le tenebre. Perciò ci fa vedere i nostri peccati affinché possiamo vederli, confessarli, abbandonarli, essere perdonati e anche purificati per avere comunione. E quando cado, mi fa vedere di nuovo. E grazie a Dio c'è perdono in Gesù Cristo. Ma se rifiuti di vedere, non ho comunione con Cristo. Cosa vuol dire odiare la riprensione? Come mi vedo se odio la riprensione? Voglio vedermi bene. Cosa vuol dire quello? Cosa vuol dire odiare la riprensione? Voglio vedermi giusto per mio merito. Quindi non ho bisogno di Cristo. Mai lo direi in modo palese, ma è quello che sto pensando. Io sono giusto, io sto camminando bene, quindi non ho bisogno di Cristo. Perché sono io bravo. Ma tu sbagli, non è vero quello che dici. E io non vedo col peccato, quindi non ho bisogno di Cristo. Questo non è il cuore della salvezza. La salvezza mi vedo sempre bisognoso di Cristo, perché so che al mio meglio non sarebbe sufficiente. E quindi mi vedo sempre bisognoso di Cristo, e per questo il saggio, se lo riprendi, ti ama. Perché dice, oh, non avevo visto, oh grazie a Dio, grazie che mi ha mandato quella persona, non avevo visto e voglio più di Cristo. Per chi è prezioso Cristo? Per chi è prezioso Cristo? Per chi vede o per chi non vede il peccato? Cristo è poco prezioso per tanti che si chiamano credenti perché non vogliono vedere il peccato. Ma quando una persona è tenero e vuole vedere il peccato, Cristo è estremamente prezioso. Perché, oh Signore, è vero, tu sei santo, grazie per Cristo, in Cristo Se perdono, io ti presento questo peccato, ti ringrazio che in Cristo mi perdoni. E io ho un cuore che trabocca di gioia, ringraziamento. In Apocalisse 2, lettera alle sette chiese, capitolo 2 e 3, Cristo parla della chiesa di Efeso. Che tipo di chiesa era? Una chiesa doc. Tutto andava benissimo, ma ha detto, però avete, ho una cosa contro di voi. Ravvedetevi, se no tiro fuori la candelabra, molto grave. Qual era la cosa che avevo contro di loro? Una chiesa, dottrina buona, buone opere, camminavano bene, ma avevo un problema con loro. Grave, qual era? Avete perso il vostro primo amore. Qual è il primo amore di un credente? Quando si vede i peccatori e sa di non poter farcela e vede il perdono in Cristo. E per forza crea questo grande, oh Signore grazie, oh Signore grazie, un grande amore per Cristo. E loro avevano perso il loro primo amore. Perché non stavo vedendo i peccati tutti i giorni, che chiaramente non erano peccati gravi, carnali. Magari erano molto più santi di tante altre chiese, ma non avevano perso il primo amore. E Cristo diceva questo era grave, grave. Allora, se ti è difficile, se ti trovi che forse da tempo ti rendi conto, io non voglio vedere i miei peccati, quando uno mi parla mi dà fastidio, almeno, se non peggio di fastidio. Dentro di me mi indurisco. Allora, cosa devi fare? Cosa devi fare? Prima di tutto, prega Dio, chiedendo ad altri di pregare per te. Perché se io voglio vedermi bene, è naturale per me di dire ad altri, guarda, io odio la riprensione, prega per me. Se io odio la riprensione, vado ad altri a svelare. Se io voglio vedermi bene, chiaramente voglio che gli altri mi vedano bene. Naturalmente, il primo coltellato che posso dare al mio peccato è di andare agli altri. Sto dando una coltellata forte a questo peccato. Poi, prego, Signore, mostrami la gravità della mia condizione. Onestamente, metti in dubbio la salvezza. Odiare la riprensione mette in dubbio la salvezza. Non sto dicendo che non sei salvato, sto dicendo che mette in dubbio che sei salvato. Perché dice, ma scusami, hai lo Spirito Santo? Vedi Cristo come la tua giustizia perché sai di non averne? Cioè, la salvezza è sapere io non ho giustizia mia, Cristo è la mia giustizia. E se non vuoi vedere il tuo peccato, pensi di avere giustizia tua? La tua condizione è grave. Umiliati, corri a Cristo. Perché, attenzione, uno cade in un peccato, che sia adulterio, che sia scatto di ira. Cioè, tutti e due sono gravi, ma certamente adulterio è gravissimo. Scatto di ira può essere una cosa quotidiana. E non vuol dire che non è grave, ma che sia grande o piccolo, uno cade in un peccato e qualcuno viene a riprendere quella persona. E nessun peccato è piccolo, ma dico un peccato quotidiano, ok? Scatto di ira, un egoismo, orgoglio, quello che sia. E qualcuno, sai fratello, sai sorella, quella azione era egoista, come hai fatto, o quello che sia. Allora, se io sono la persona che ricevo, e se io reagisco odiando le riprensioni, qual è il mio vero problema gravissimo davanti a Dio? Quello che ho fatto in questo esempio di egoismo o odiare le riprensioni? Qual è più grave? Odiare. Non c'è nessun confronto. Sì, cioè, il peccato è grave, ma quello si perdona. Ma se io odio la riprensione, in quelle condizioni non c'è perdono, perché io rifiuto di confessarlo. Cioè, agire con egoismo, in questo esempio, è un peccato, ma si risolve subito. Oh Signore, perdonami, quello era egoismo. Risolto. Odiare la riprensione crea una barriera immensa fra me e Dio, che diventa sempre più difficile superare. E quindi è gravissimo. Un'altra cosa che può aiutare: considerare non solo il peccato che hai commesso, l'egoismo in quell'esempio, ma soprattutto considera il fatto di odiare la riprensione. Che vuol dire? Cosa vuol dire? Signore, vuol dire che io non voglio la luce di Cristo in me, perché non voglio vedere il mio peccato, e la luce di Cristo fa vedere, ma non voglio vedere il mio peccato. Vuol dire, Signore, io non voglio Cristo. No, Signore, questo è grave. È grave. E se lo vedi veramente, ti aiuta. Medita sulla gravità della tua condizione, non quello dell'egoismo, in questo esempio. No, quello di non voler la luce di Cristo che ti mostra il tuo peccato. Medita anche sull'inganno del peccato. Cosa ti promette il peccato di non voler vedere il tuo peccato? Cosa ti promette? Che cosa ti offre il peccato che ha grande valore? Cosa? Che cosa ti promette il tuo orgoglio di non voler ammettere? Una persona ti parla e tu sai benissimo che ha ragione, ma tu non vuoi dirlo. Cosa ti sta offrendo il tuo orgoglio? Ti sta offrendo qualcosa. Che cos'è? È la verità? È la verità? È importante riconoscere che il tuo orgoglio è un bugiardo che solo ti fa male. Avete sentito negli anni di un uomo che conoscevo 47 anni fa, che ha abbandonato la moglie e perciò anche i figli per una giovane donna. Lui aveva, dico, circa 45 anni. Che cosa gli ha promesso il peccato? Una vita più piacevole? Un amore più eccitante? Che cosa? Erano tutte menzogne. Alla fine tutto quello che il peccato gli prometteva erano un inganno, nulla di quello lo soddisfaceva, e ha fatto perdere tutto quello che era bello da Dio. Al punto che dopo un anno la sua vita era distrutta e lui è tornato alla moglie dicendo: io non merito il tuo perdono, ma non mi perdoneresti. Però era distrutto. Allora, quando noi odiamo il peccato, cosa ci sta promettendo il nostro orgoglio? Produce benedizioni? Produce veri benefici? O piuttosto ci inganna con false promesse che alla fine non ci danno nulla che non solo dolore, e ci ruba da tutte le benedizioni che Dio ci ha dato? È importante vederlo così. E ci fa perdere comunione con Cristo. Quindi abbiamo bisogno di riflettere: Signore, quante volte ho odiato la riprensione, ma che cosa mi ha mai dato? Mi ha solo tolto. Di vederlo e meritarlo molto, al punto che lo odi. Che lo odi questo peccato. Così quando arriva con le sue tentazioni, tu lo vedi, dice: via da me, via da me. Quell'uomo, ho perso tracce di lui, ma se ha riflettuto su tutte le false promesse e quanto ha sofferto, se arriva un'altra giovane donna per tentarlo, via da me! E sarebbe girato e scappato, perché avrebbe visto non più la carina donna, avrebbe visto la menzogna e il dolore che quella donna potrebbe provocare nella sua vita, e sarebbe scappato. Noi dobbiamo vedere il peccato di odiare la riprensione per quello che è peggio di qualunque male che chiunque potrebbe mai farci. I tuoi problemi, le situazioni difficili, le circostanze pesanti non possono danneggiarti per nulla in confronto con odiare la riprensione. E quindi dobbiamo capire questo. Quindi preghiamo: Signore, fammi vedere l'inganno dei miei ragionamenti quando non voglio sentire i miei peccati. perché sentire i miei peccati mi permette di confessarli, che mi permette di godere ancora Cristo e le tue benedizioni. Quanto è meraviglioso imparare a ricevere con cuori umili la riprensione per godere così tanto di Dio. O che possiamo desiderare questo, abbandonare tutto di falso, riconoscere il falso, aiutarci gli uni gli altri, pregare gli uni per gli altri e camminare così. Preghiamo. Padre, ti ringrazio. Avresti avuto ogni diritto, saresti stato giusto solo abbandonarci. Perché onestamente ciascuno di noi ha odiato le riprensioni, chi molto e chi ogni tanto, e che stoltezza da parte nostra. Grazie che non ci hai abbandonato totalmente. Grazie che ancora lo Spirito ci parla. Stasera abbiamo sentito dalla tua parola dei principi che ci mostrano la gravità di questo inganno che ci ha preso tante volte. E ti prego che possiamo comprendere ancora di più quanto è falso e quanto danneggia e quanto ci ruba di tutto quello che è buono, è puro, è vero, è bello. In realtà la carne non vuole vedere il peccato, ma è proprio vedere il peccato che ci permette di vedere più di Cristo. E non c'è nulla che può soddisfare il nostro cuore se non veramente solo Gesù Cristo. Quindi, oh grazie per la tua parola, grazie per lo Spirito Santo, continua la tua buona opera in noi e prego che saremo teneri di cuori. E se abbiamo questo peccato, una cosa che va avanti, che possiamo umiliarci, vederlo per quello che è, confessarlo e riprendere a camminare in stretta comunione con te, che sei la luce. Oh grazie. Grazie che per quanto abbiamo peccato in te, in Cristo Gesù, c'è pieno perdono. Che grazia. C'è pieno perdono in Gesù Cristo per chiunque si umilia e confessa veramente il suo peccato. Perdono e ci purifichi. Oh Padre, grazie. Questo perché Cristo è andato alla croce per subire l'ira per tutti i peccati che confessiamo. Grazie, oh Padre. Glorificati in noi, mostraci l'inganno del peccato e il valore di Cristo per la tua gloria e il nostro bene. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.